posti dello sguardo verso questa creatura, madre di Dio. E vorrei subito dirti l'atteggiamento che dobbiamo avere in questo momento. Non c'è niente da capire. Non dovete sforzare la testa, ma contemplare. Bisogna assaporare i misteri che Maria vive e noi viviamo con lei. Oggi noi siamo davanti al mistero della visitazione. Che cosa significa questo? In che modo si sviluppa questo secondo momento nell'esperienza di Maria? Certo, l'incontro di Dio con Maria è unico e irripetibile. Lei che si proclama nell'annunciazione della serva del Signore riceve nel suo verbo, il verbo di Dio, che si fa uomo. Potremmo dire che qui comincia il pellegrinaggio di Maria. La sua vita è tutto un pellegrinare, tutto un andare, tutto un seguire il progetto di Dio su Gesù. Potremmo dire che la prima espressione dell'esperienza storica di Maria è questa processione, che lei inizia e che diventa anche una missione, andare verso Gerusalemme. Certo, Maria compie questa processione da sola, percorre i villaggi, incontra i sconosciuti. Lei è la portatrice di Cristo, lei è il pastore, lei è il tempio del Dio vivente, lei è la nuova alleanza, la nuova arca che contiene l'Evangelo. E con questa processione comincia il viaggio del Figlio di Dio sulla terra, mistero dell'incarnazione. Il Verbo fatto carne nel grembo della Vergine percorre le strade della Giudea, della Giudea. Sulle braccia della madre la croce di Dio, la presentazione del Tempio. Poi, nella vita pubblica, il profeta di Galilea percorrerà la Palestina per incontrare gli uomini, attraverserà intere regioni per cercare la pecorella smarrita, come buon pastore condurrà le pecorelle trovate. Permetterà alla sua chiesa di andare in tutto il mondo, perché è come un pellegrinaggio di salvezza al quale aggregare tutti gli uomini. Come una processione universale, questo grande ritorno dell'umanità. Maria quindi, in tutta fretta, si mette in viaggio. Nessuno sospetta che nel grembo di quella giovane donna Dio cammini in mezzo al suo popolo. Cosa va a fare Maria dalla cugina Elisabetta? Va a vedere il segno che Dio le ha dato. Ma specialmente va per amare, va per servire. Appena Maria entra, lo Spirito Santo manifesta ciò che è accaduto. E con un grido di esultanza, Elisabetta, piena dello Spirito Santo, dà inizio a quella beatitudine che risuona nei secoli e che anche noi cantiamo ogni giorno. Benedetto tu fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, non si ferma qui. Lo Spirito Santo che parla attraverso Elisabetta, ma proclama e ha già detto, attenzione, che la madre del mio Signore venga con me. Lo Spirito Santo manifesta ciò che ha detto. Maria, madre del Signore, madre di Dio. E questo è tutto un mistero. La presenza del Verbo incarnato porta un sussulto di gioia. Elisabetta dice: appena la voce del tuo saluto è giunta al mio orecchio, il bambino ha esultato di gioia nel mio grembo. E Maria può cantare: la sua mamma mi ultima il Signore, perché ha fatto in me grandi cose. E d'ora in poi tutte le generazioni mi chiameranno beato. Mistero della visitazione, mistero d'amore che si dona. Non si può tenere per sé la presenza di Dio. ottimistica, ottenere per sé, non nascondere l'immenso unico tesoro che Dio ti ha dato, non suggerirlo, questo è il talento, perché ti è dato, perché sia donato, il dono ricevuto deve essere donato, e questo si realizza attraverso un amore che si trasferisce. Maria rimase 3 mesi in casa di Elisabetta. Tutto il racconto che abbiamo ascoltato è come soffuso da un sentimento che in Maria si calore, in Elisabetta si dà testimonianza, e tra i due bambini che ancora non possono parlare nel grembo si fa esultanza, comunione e missione. Proprio in questo mistero Maria è tutta parola di Dio, vissuta e comunicata. Si mise in viaggio in tutta fretta e raggiunse la montagna di Certezza. Un viaggio certo lungo, faticoso, pericoloso, ma la parola di Dio non la si può contenere. Come il sole che necessariamente illumina e riscalda, così come così lo Spirito Santo, che è tutto nella parola di Dio, è come fuoco che entra nel cuore e deve espandersi in luce. Allora, come sono i movimenti dell'anima di Maria? Prima di tutto il testo dice che si mise in viaggio, bisogna andare, deve visitare la vicina Elisabetta, incontrato Dio, tutti noi, dobbiamo andare. E dice ancora il testo raggiunse in fretta e l'ansia di portare l'annuncio e il dinamismo della missione, anche Gesù dirà andiamocene, via da qui, o altri villaggi, e andava per la regione annunciando il Vangelo. E anche la sollecitudine del servizio, cosa aveva detto l'angelo? Sua cugina Elisabetta, pur nella sua vecchia età, ha concepito un figlio. Ma cosa va a fare una giovane ragazza nella casa di una vecchia donna non esperta in maternità perché resta di 3 mesi? L'angelo dice già esiste un mese per lei. Va a salire. Sarà andata a prendere l'acqua. Avrà aiutato Elisabetta a non fare degli sforzi. Serve in caso di Zaccaria. Ma il più grande servizio che Maria rende non è aggiungere l'acqua, non è chiudere la casa, non è preparare da mangiare. Il più grande servizio che lei rende è che tutto questo lo fa per amore. Il più grande servizio che noi dobbiamo rendere è dare Gesù a chiunque incontriamo. Poi dice che è entrato nella casa, salutò Elisabetta. Poi si vede che l'arca dell'alleanza portava con sé la benedizione dove arrivava. Così l'arca dell'alleanza nuova porta la benedizione in casa di Zaccaria. La presenza dell'arca è la presenza di Dio. Maria è il nuovo tempio di Dio. Dove lo Spirito l'ha ricoperta della sua ombra e lei è diventata la madre di Dio. Ed Elisabetta proclama la sua testimonianza, quella testimonianza che è diventata preghiera nell'opera del popolo di Dio, benedetta tutte le donne. Lo ripetiamo migliaia di volte, siamo ricollegati alla sorgente di questa anziana che, ripiena di Spirito Santo, grida: benedetta tu fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. E poi aggiunge: beata te che hai creduto nell'adempimento della parola del Signore. Maria quindi è benedetta, ma la sua vera beatitudine è quella di essere stata la donna che ha creduto. Lo Spirito Santo, per mezzo di Elisabetta, anticipa quella che sarà una grande beatitudine che Gesù proclamerà. Beati quelli che ascoltano la mia parola e la mettono in pratica. A questo punto si scioglie l'animo di Maria in un canto di esultanza che resta per tutta la nostra storia come il canto di lode, di ringraziamento per eccellenza a Dio. L'anima mia magnifica è il Signore, esultanza, lode, preghiera, qua gloria di Dio che si estenderà di generazione in generazione. Dunque, il comportamento di Dio nel presente ha guardato l'umiltà della sua serva, richiama il comportamento di Dio nel passato. Ho visto la miseria del mio popolo e della grazia che la misericordia del Signore rimarrà per sempre. Dio infatti è fedele e la sua fedeltà resta per sempre. Qual è lo stile di questa azione misericordiosa? Vedete, Maria parla, ma lei parla sotto suggerimento di quel bambino che porta nel grembo. Lui non può parlare ancora, ma già proclama il nucleo centrale del suo messaggio attraverso il cuore della madre. Lei parla alla casa di Zaccaria. Gesù parlerà al mondo. Lei parla dalla regione montuosa della Giudea. Gesù parlerà dai monti delle beatitudini. Maria proclama ciò che Dio ha compiuto e compierà. Ha disperso i superbi, ha rovesciato i potenti, ha innalzato gli uomini, ha ricolmato di beni gli affamati, ha rimandato a mani vuote gli occhi, ha soccorso Israele e suo servo ricordandosi della sua misericordia. Ha mantenuto la promessa fatta da Dio ai nostri padri. Non è questa promessa. È un bambino che ti porta nel grembo, già presente. E in Maria tutte queste beatitudini sono già realizzate. Gesù, seduto sul monte delle beatitudini, mentre proclama la Magna Carta del Cristianesimo, ha davanti ai suoi occhi e il suo cuore, sua madre. Più mite della Vergine Maria, chi più misericordiosa della Vergine Maria, chi più perseguitata nel suo figlio della Vergine Maria, chi più costruttrice di pace, lei che era la regina della pace. Beati poveri, beati perfetti, beati misericordiosi, beati miti. Quando il figlio aprirà la sua bocca, lei sarà quei discepoli a confermare con la sua vita la divina verità di quelle parole. E che le contemplazioni? Che spettacolo! Lasciamoci stare il cuore. È importante perché lì è il modello della nostra vita. E Maria continuerà questa sua presenza. La vediamo dopo l'esperienza pubblica della vita di Gesù, la vediamo nel cielo, con discepoli. Lei è piena di Spirito Santo, partecipa di questa pienezza nella Pentecoste. E questi uomini chiamati ad essere servitori della parola, questi uomini chiamati ad essere coloro che annunciano la parola della vita, per raccontare a ogni uomo che incontrano le meraviglie di Dio, sono sostenuti continuamente dalla presenza di Maria. E lei che guiderà la Chiesa in questa comunità, in questo mistero che mi piace chiamare una visitazione universale. Noi siamo chiamati ad andare, a percorrere le nostre strade, per annunciare a chiunque incontriamo che cosa? Gesù Cristo. Per testimoniare Gesù Cristo. Questa è la grazia che chiediamo. Il mistero della visitazione. Lei è la Vergine che crede, lei è la Vergine che opera nella carità attraverso il servizio. Lei è questa presenza di Dio, come la comunità cristiana e come l'arca dell'alleanza che è presenza di Dio. Lei è la prima missionaria perché per prima ha dato Dio al mondo. Sull'esempio di Maria, la Chiesa ci invita a vivere il Vangelo, che poi significa portare l'amore nei luoghi dove viviamo, dove soffriamo. Questa è la vocazione. sugli atti adatti, quella che parla l'uomo d'oggi e la via della testimonianza personale e comunitaria. Noi siamo chiamati ad essere una presenza viva del Vangelo laddove noi viviamo. Il nostro andare per le strade, nel nostro lavoro, nelle nostre case, nelle nostre famiglie, sia come una costante processione nella quale noi via portiamo Gesù e tutte le persone che incontriamo con il nostro sorriso, con la nostra convivenza, con la nostra cordialità, con la capacità di perdono, con la misericordia, con un umile servizio, ma anche concreto, tutte queste persone possono sentire.